Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
Maria Bellonci è la prima degli autori del Novecento italiano che intendo presentarvi. Ma prima di dirvi chi era e che cosa ha scritto, devo darvi qualche spiegazione. Prima di tutto, come si fa a stabilire chi è rimasto ai margini della tradizione e chi no? Io ho usato un criterio molto semplice. Ho controllato le date di pubblicazione di alcuni nomi che mi si erano affacciati alla mente nella collana dei Meridiani Mondadori o nella collana Nave Argo di Adelphi. Poi ho verificato che non ci fossero delle riedizioni importanti e ho stabilito il mio elenco, che non è rigorosissimo rispetto a quanto ho appena detto, ma lo è senza dubbio dal profilo anagrafico. Ed eccoci allora a Maria Bellonci, la signora, tra virgolette, del mondo letterario italiano. Nata a Roma nel 1902, moglie del critico letterario Goffredo Bellonci, scrittrice controcorrente fin dagli esordi, anima del premio Strega, ma soprattutto, ed è quello che qui ci interessa di più, autrice di alcuni libri memorabili. A partire da Lucrezia Borgia, uscito nel 1939, accolto con successo benché in quel periodo i critici guardassero ancora quasi soltanto alla cosiddetta prosa d'arte, il cui massimo esponente era Emilio Cecchi. Nato sulla scia di uno studio sui gioielli di Lucrezia, suggeritole dal filologo Giulio Bertoni, il romanzo ci offre due preziose indicazioni sulle scelte stilistiche di contenuto della produzione di Maria Bellonci, che varranno per sempre. La prima, Maria Bellonci si rivolge al passato con gli occhi della storica, svolge ricerche approfondite. La seconda, si immedesima nel suo personaggio e lo descrive dall'interno con profonda sensibilità. Pubblico e critica, come detto, lo apprezzano molto. Lucrezia Borgia e il suo tempo, questo è il titolo completo della prima edizione nelle scie di Arnoldo Mondadori, si aggiudica ex aequo il premio Viareggio 1939. Anche dopo, l'interesse per la corte dei Gonzaga e degli Estense continua, anzi si fa sempre più esteso. Maria Bellonci ne è profondamente attratta. Soggiorna ripetutamente a Mantova, dove si sofferma a lungo davanti alla Camera degli Sposi del Mantegna Palazzo Te. La descrizione sarà al centro del racconto Ritratto di famiglia. E fa viaggi di studio anche a Firenze e Modena, concentrandosi in particolare sulla figura di Vincenzo I Gonzaga, che sta a cavallo tra 5 e 600. Gli dedicherà un racconto lungo intitolato Duca nel labirinto. Nel 1947 questo testo, insieme a Ritratto di famiglia e Isabella fra i Gonzaga, altro racconto breve, sono riuniti nella prima edizione, sempre per Mondadori, sotto il titolo Segreti dei Gonzaga. Sul finire della guerra, nel mese di giugno del 1944, iniziano a riunirsi a casa Bellonci diversi scrittori e intellettuali. Si ritrovano soprattutto di domenica e sono Bontempelli, sua moglie Paola Masino, Piovene, Petroni, Monelli, Savinio, Gorresio, Palma Bucarelli, Pietrangeli, Gino ed Elli Tomaiuoli. Costituiscono il nucleo degli amici della domenica, protagonisti insieme ad altri, del premio Strega, che verrà inaugurato nel 1947 con la vincita di Tempo di uccidere, primo e unico romanzo di Ennio Flaiano. Gli altri amici della domenica, giunti nei mesi successivi, si chiamano Gadda, Longhi e la moglie Anna Banti, Alvaro, Maccari, Flaiano, Palazzeschi, Falqui e la moglie Gianna Manzini, Pratolini, Moravia, Elsa Morante, sua moglie, Giacomo De Benedetti e sua moglie Renata, Pannunzio, Vigolo, Sibilla Leramo, Anna Proclemer e Vitaliano Brancati, suo marito, Visentini, Praz, Bassani, Alba De Cespedes, Ungaretti, Cecchi, Zavattini, Carlo Levi e Bonsanti. Avete sentito, l'elenco è lungo. Come dire, tutti i principali rappresentanti della miglior letteratura italiana di quegli anni. Maria Bellonci sarà sempre accanto a loro, benché la sua produzione sia profondamente diversa dai loro scritti. A questo proposito segnalo un testo curioso e interessante di Maria Bellonci, Come un racconto, gli anni del premio Strega, stampato da Mondadori per il Club degli Editori nel 1970, in cui sono svelati in retroscena dei vari incontri. Gli anni 50 sono caratterizzati dalla stesura di vari racconti per quotidiani e riviste e dalla collaborazione con il terzo programma della RAI, a cui fornisce trasmissioni fortunate come il ciclo Milano Viscontea, trasformato poi in un racconto, Tu vipera gentile, o la rubrica Taccuino, andata in onda fino al 74. Nel 65, un anno dopo la morte di Goffredo, incontra Anna Maria Rimoaldi, sua fidatissima collaboratrice anche oltre la scomparsa. Sarà al suo fianco nella conduzione del premio Strega e nella sceneggiatura per la televisione italiana dedicata a Isabella d'Este, che però non vedrà mai la luce, ma che per nostra fortuna fungerà da nucleo iniziale per il romanzo Rinascimento privato. Preceduto da Tu vipera gentile del 72, raccolta di tre scritti, Delitto di Stato, Soccorso a Dorotea e appunto Tu vipera gentile, e preceduto dalla traduzione in italiano del Milione di Marco Polo, cui farà seguito poco dopo, nei primissimi anni 80, il romanzo Marco Polo, Rinascimento privato è senza dubbio la sua opera più bella e completa. Rinfrancata dal successo del film televisivo tratto dal suo Delitto di Stato, Maria Bellonci si dedica con fervore alla stesura a partire dal 1981, quando capisce d'aver trovato la chiave giusta per dar vita al diario di Isabella d'Este. Gliela fornisce inconsapevolmente, nel febbraio di quell'anno, un suo corrispondente epistolare, André Desartins, giovane prete canadese come lei innamorato di quel periodo storico. André Desartins è colui che offrirà la propria immagine a Robert de la Pole, unico personaggio inventato di tutta la vicenda, di fondamentale importanza nell'architettura e nella tenuta del testo. Anche Rinascimento privato è un romanzo storico. Anche qui tutto è rintracciabile nei documenti d'epoca e nei libri, ma c'è un di più rispetto ai testi precedenti. I fatti storici non sono solo descritti, sono anche pensati e vissuti. Consapevole del proprio ruolo, prima di moglie del marchese Francesco II Gonzaga e poi madre di Federico II Gonzaga, duca di Mantova, Isabella d'Este parla qui in prima persona. Niente di simile era accaduto prima. La tecnica usata è quella dei flashback. Tutto il romanzo è scandito da pagine di diario redatte nella stanza degli orologi nel 1533. Dalle lettere dell'ammiratore Robert de la Pole, che forniscono elementi di comprensione storica, e dal racconto della vita di corte. Politica interna, politica estera, che poi vuol dire alleanze con altre casate, con la Chiesa, con i nemici francesi o con gli imperiali, tradimenti, intrighi, matrimoni, feste, nuove costruzioni, grandi affreschi. La bellezza è di casa nelle sedi dei Gonzaga. La procurano gli artisti più stimati del tempo, come Mantegna, Raffaello, Giulio Romano e sul fronte delle lettere Bembo e Ariosto. Il lettore è lì, condivide tutto, catapultato nei primi 30 anni del Cinquecento, accanto a Isabella in questi scenari descritti nei minimi dettagli, compresi abiti e arredamenti. Difficile sottrarsi a tanto fascino, anche perché si è trascinati capitolo dopo capitolo da un linguaggio moderno, senza inutili forzature cinquecentesche, giusto qua e là, quando necessario, arricchito da qualche giro sintattico o da qualche termine meno usuale. Rinascimento privato fa la sua apparizione a metà 1985. Lo presentano a Roma Geno Pampaloni, a Milano Umberto Eco, a Mantova Vittore Branca. Il successo è pieno, la soddisfazione per Maria Bellonci massima. Il romanzo viene candidato al premio Strega 1986 e lo vince, ma come postumo, perché Maria Bellonci muore poco prima, il 13 maggio. Vi lascio all'incipit di Rinascimento privato. Più di un critico vi ha individuato il ritratto della stessa Maria Bellonci. Stanza degli orologi, anno 1533. Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Isolata, immobile, sul punto di scattare, Sto al centro di correnti vorticose che girano a spirali in questa stanza, dove i miei 100 orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri. Se alzo il capo li vedo fiammeggiare, e a ogni tocco di fuoco corrisponde un'immagine. Sempre sono stata trascinata fuori di me dalla tempesta di vivere. Che cos'è il tempo e perché deve considerarsi passato? Fino a quando viviamo esiste solo un tempo, il presente. Una forza struggente mi prende alle viscere, costruttiva o devastatrice, non mi è dato sapere. È senza regola, almeno apparente.